E come ogni martedì mattina torna all'appuntamento con l'esperto di politica italiana Matteo Vergani, ricercatore alla Deakin University di Melbourne, questa mattina in collegamento telefonico. Buongiorno Matteo.
Buongiorno Magica, buongiorno Francesca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Matteo, allora cominciamo dal terribile terremoto che la scorsa settimana ha colpito il centro Italia e che, lo ricordiamo, ha fatto 290 vittime, e con te ne parliamo da un punto di vista un po' diverso e ti chiederei quindi: la politica ha delle responsabilità per i crolli degli edifici?
Beh, direi che è il solito problema italiano che nasce dalla gestione personalistica del bene pubblico da parte dei politici italiani. È interessante un'intervista che ha rilasciato ieri un ingegnere sismologo giapponese sul Corriere, in cui ha detto che in Giappone un terremoto così non avrebbe quasi fatto nessun crollo. Quindi viene da chiedersi perché gli edifici italiani crollano. Beh, guardando un po' e leggendo gli articoli di questi giorni, sono due i motivi principali. Quelli nuovi, gli edifici nuovi, sono costruiti spesso con un materiale scadente che non segue le norme antisismiche, e questo perché la mafia, sostanzialmente, o aziende legate alla mafia, vincono appalti per costruire questi edifici, ma costruiscono case di cartone facendosi pagare oro, sostanzialmente. Quindi, alla prima scossa, queste case si sgretolano, e qui sicuramente c'è una connivenza della politica che spesso è implicata appunto nel dare questi appalti ad aziende legate alla mafia. E in secondo luogo perché gli edifici vecchi non vengono ammodernati. Anche qui c'è da chiedersi perché. Un caso interessante di questi giorni è forse quello dell'ospedale di Amatrice, un paesino che, come sappiamo, si trova nella zona di massima allerta sismica sulle mappe dei sismologi. E i requisiti sono alti, già dal terremoto dell'Irpinia dell'80, ma poi dal terremoto dell'Aquila del 2009, insomma l'asticella della sicurezza si era alzata, e addirittura erano già stati stanziati 2,1 milioni di euro dalla Regione Lazio nel 2010. Quindi i soldi c'erano per ammodernare quell'ospedale, ma tutto è stato bloccato perché la Regione ha subito dopo ritirato il finanziamento perché ha sostenuto che l'ospedale doveva essere chiuso e non ristrutturato. A complicare le cose si è messo il fatto che il direttore dell'ufficio che doveva gestire i lavori è stato indagato per abuso di ufficio, quindi per aver favorito aziende amiche nelle commesse pubbliche, e quindi l'adeguamento antisismico non si è mai fatto. Ora la procura di Rieti ha in mano la documentazione e sta studiando le carte, ma diciamo questo è uno dei tantissimi casi delle piccole inefficienze e furtarelli della classe politica dirigente che ha fatto sì che poi, in sostanza, quando succede un'emergenza di questo tipo, si crea un problema enorme. Per concludere, il rischio sismico, appunto, in alcune zone d'Italia, in molte zone d'Italia, è molto alto, e le responsabilità della politica sono molto a livello proprio di governo spesso. Alessandro Martinelli, che è l'ingegnere sismico presidente dell'Associazione Italiana Ingegneri Sismici, sul Fatto Quotidiano ha detto che ogni governo dovrebbe stanziare una somma nella finanziaria per arrivare nel giro di un decennio alla sicurezza in queste zone. Ma ogni amministrazione dice che non ci sono soldi per poi, quando succede un'emergenza, tirare fuori il triplo di quello che si dovrebbe spendere. Quindi sì, assolutamente la politica, anzi la cultura politica italiana, non è sicuramente la causa del terremoto, che è naturale, ma ha sulla coscienza probabilmente molte delle vittime.
E come accennavi, però, ci sono delle indagini in corso che ancora devono stabilire esattamente le eventuali responsabilità in casi appunto collegati all'ultimo terremoto. Ma restando sempre sul tema di quello che avverrà dopo il sisma, quali sono state le reazioni della politica? Sappiamo che il governo ha stanziato 50 milioni di euro, ma come si sta muovendo il primo ministro Matteo Renzi? Cosa sta facendo per fare fronte alla situazione?
Esatto, Renzi sta mettendo a punto la sua strategia di governo per far fronte al sisma, e sicuramente la questione più politica di questi giorni è stata la nomina del commissario del governo per la ricostruzione, ovvero l'ex presidente dell'Emilia Romagna, Vasco Errani. È una nomina interessante quella di Renzi perché è sia ben accetta da parte degli amministratori locali delle regioni interessate, sia però perché Errani aveva recentemente espresso la necessità che Renzi capisse le ragioni per cui la minoranza del PD è per il no al referendum. Quindi non è un mistero che Errani è vicino al leader dell'opposizione Bersani, dell'opposizione interna al PD a Renzi, e non è un mistero che Errani e Bersani vorrebbero che Renzi cambiasse la legge elettorale in cambio dell'appoggio al referendum. insomma, in questa delicatissima partita a scacchi, questa nomina è interessante, potrebbe sembrare una mossa per ingraziarsi forse l'avversario prima di avviare il tavolo delle negoziazioni, oppure una mossa per disinnescare, se vogliamo, la campagna referendaria e l'assalto alla dirigenza del PD da parte degli avversari interni. Le reazioni dall'altra parte delle opposizioni a questa nomina sono state variegate. Da una parte Berlusconi ha chiesto unità della politica nella ricostruzione, nella risposta al sisma, quindi si è detto pronto a sostenere il Parlamento e su tutte le norme per far fronte all'evento. Anche Maroni, presidente della Regione Lombardia della Lega, ha commentato positivamente la nomina di Errani, e persino Calderoli, che di solito è molto lontano, leghista, dalle scelte di Renzi, ha detto che Errani è l'uomo giusto. Di opinione diversa Salvini, che ha definito una follia questa nomina. Viene da chiedersi se le posizioni di Salvini, come spesso accade, sono strumentali.
Quindi, ma è stato solo Salvini a contestare la nomina di Errani? Non mi pare, penso ci siano state anche altre contestazioni.
Sì, è interessante all'interno della destra comunque che all'interno della Lega stessa, che è un partito dell'opposizione, ci siano posizioni molto diverse e la voce del contestatore viene portata avanti appunto da Salvini, che ha costruito tutta la sua immagine politica sulla sua opposizione a Renzi. Quindi diciamo anche all'interno di queste nomine per far fronte appunto a un'emergenza come quella del terremoto, spesso vediamo in controluce appunto mosse politiche che riguardano più la gestione del potere a livello più ampio nel Parlamento.
Noi ricordiamo che come ogni martedì mattina stiamo parlando con l'esperto di politica italiana Matteo Vergani, ricercatore alla Deakin University di Melbourne. Matteo, spostiamo adesso un po' l'attenzione dal terremoto ad un altro argomento. Stefano Parisi, che appunto spinto da Silvio Berlusconi qualche mese fa si era candidato a sindaco di Milano, si prepara per la convention di metà settembre, dove appunto farà il punto della situazione sul partito di Forza Italia. Allora Matteo, cosa succederà e cosa si sta muovendo nel centrodestra? Come stanno reagendo gli alleati?
Sì, Parisi sta mettendo a punto una convention politica dell'area moderata di Forza Italia insieme al mondo dell'industria e dell'imprenditoria. Insomma, è un progetto che il delfino di Berlusconi, ex candidato sindaco di Milano, che secondo Berlusconi ha avuto il pregio di riunire tutto il centrodestra sotto la sua ala. Ecco, Parisi vorrebbe coinvolgere appunto in questo movimento politico anche diciamo aree della società civile al di fuori della politica per rilanciare il centrodestra. Questo appuntamento è previsto per il 16 e 17 settembre a Milano in una location da definire. Parisi starebbe in questi giorni telefonando personalmente possibili interlocutori per intervenire a questa convention. Tra questi ci sono l'ex numero uno di Confindustria Squinzi, il presidente di Federacciaio Gozzi, il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili De Albertis, insomma tutti esponenti di Confindustria, tutti politicamente moderati e non troppo distanti da Renzi. Confindustria infatti si era già espressa apertamente per il sì al referendum di Renzi. Questo effettivamente riflette la posizione di Parisi stesso sul referendum. Secondo Parisi, infatti, comunque vada il referendum, Renzi non dovrebbe dimettersi. Inutile dire che nel centrodestra queste posizioni moderate nei confronti di Renzi non sono per nulla apprezzate. Da una parte i governatori del centrodestra del nord, Toti, governatore Liguria, Zaia del Veneto, Maroni della Lombardia, hanno indetto un summit per il 12 settembre, anticipando di poco la convention di Parisi, a Genova, per parlare alla presenza di sindaci e amministratori del centrodestra di questioni legate alla sicurezza e immigrazione, ma potrebbe anche essere un contro-summit che uscirà con delle direttive per il centrodestra che saranno diverse da quelle che proporrà forse Parisi. È interessante anche che l'evento di Parisi sarà in concomitanza con il raduno leghista di Pontida, dove tra gli altri interverrà anche Marion Le Pen, la nipote del fondatore del Front National francese, Jean-Marie Le Pen. Quindi sulla concomitanza di questi due eventi, quello leghista e quello di Parisi, ci sono due ipotesi, una più maliziosa che vede insomma Parisi questa scelta per mettere un po' fuori gioco eventuali presenze leghiste, e l'altra più accomodante che sarebbe per togliere dall'imbarazzo i leghisti che non vogliono venire, quindi ciascuno a casa sua, tutti contenti. Infatti Salvini in un'intervista al Corriere ieri ha detto che il suo interlocutore è Berlusconi e non gente varia ed eventuale, e Parisi sarebbe proprio gente varia ed eventuale. E infatti è troppa la vicinanza tra Renzi e i suoi alleati, quindi del nuovo centrodestra, Alfano, e Parisi e, diciamo, l'area di società civile dell'industria a cui Parisi si rivolge, per piacere a Salvini, che ha costruito, appunto, come dicevamo, la sua immagine proprio come antitetica di opposizione pura a quella di Renzi. Quindi il centrodestra, vediamo, è nel pieno delle lotte intestine per la successione a Berlusconi, e questo tentativo di Parisi non avrà sicuramente vita semplice.
Noi ringraziamo allora Matteo Vergani, che ritroveremo martedì prossimo qui su Radio SBS, e ci risentiamo presto. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao Matteo.